Amici miei, buonasera, bentornati su Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Io sono il vostro Giulio Badoni e siamo in diretta sulle metafrequenze di Radio R18. Allora, amici miei, puntatone, settimana scorsa ovviamente eravamo tutti al mare, tutti insieme, quindi abbiamo dovuto saltare, però come vi avevo promesso, come ben sapete, noi trattando lo sport a 360 gradi, oggi torniamo a parlare a ridosso del mondiale di calcio, però lo facciamo in un altro modo, in un modo un po' più dalle origini, ecco, diciamo così. Perché tra pochissimo in collegamento con noi ci sarà un super ospite, un collaboratore delle giovanili direttamente dalla provincia di Savona, cioè capite dove li vado a pescare, ovunque, da tutta Italia, tutto il mondo. Quindi mi raccomando, state collegatissimi perché tratteremo temi importantissimi a livello calcistico, andremo ad analizzare quello che è, diciamo, il contorno di una giovanile di calcio. Oltre che tratteremo le nostre solite rubriche, quindi lezioni della settimana, andremo a vedere tutto quello che è successo a livello sportivo negli ultimi giorni e ovviamente parleremo anche di mondiali di calcio che iniziano fra 2 giorni, ma lo faremo a modo nostro. Tutto questo tra 3 minutini. State online, state online.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choked. He's so mad, but he won't give up. He won't have it, he knows. His whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. Your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Come on. Souls escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's cold product. They moved on to the next mo who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that up. Once in a lifetime, you better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it.
rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Phifer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better.
R18, la casa degli artisti APS, fa parte del circuito nazionale AICS. Diventa socio e scopri tutti i vantaggi su r18.com.
Amici miei, bentornati! Per chi si fosse appena collegato, siamo in diretta sulle metafrequenze di Radio R18 e questo è Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Io sono il vostro amico Giulio Badoni e oggi puntatone basata soprattutto con un super ospite sul calcio giovanile, quindi andremo a vedere più fasi di tutto ciò che concerne appunto la preparazione dei ragazzi e via, e questo tra pochissimo. Ma prima, amici miei, come ogni settimana giustamente andiamo a dare un'occhiata, un'occhiatina a quello che è successo, perché mentre il calcio è in preparazione per quanto riguarda il mondiale che inizia fra 48 ore nemmeno, col Messico che debutterà, il resto degli sport chiaramente va avanti. Quindi Formula 1, GP di Monaco, amici miei, ancora lui, ancora il nostro top dei top, insieme al nostro amico Alto Tesino e il nostro amico Bez. Perché mentre il calcio ci dà dolori, da italiani ci dà dolori uno dopo l'altro, ammazzato, uno schiaffo, eccetera, ma quanto vogliamo nella Formula 1. Kimi Antonelli infatti ha vinto la sua prima gara a Monte Carlo con un margine ridottissimo, dopo aver fatto primo ovviamente nelle qualifiche. È riuscito a vincere quello che è uno dei gran premi più difficoltosi, perché ha un circuito molto molto particolare, soprattutto essendo che di casa lì c'è un certo Charles Leclerc, che noi da buoni italiani, quindi in parte comunque, anche chi non è in parte ferraristi, si sa che lì lui di casa solitamente uno ci spera. E invece no, addirittura fuori dal podio il nostro amico Monegasco, e ha vinto Kimi che sta staccando i restanti piloti mondiale con un punteggio veramente veramente ottimo. E infatti gli auguriamo il meglio, perché è un primo posto davanti a Hamilton e a Jarre della Red Bull, comunque è veramente, veramente l'ennesima dimostrazione che non si parla più di un ragazzino fortunato, ma si parla di un campione che ci auguriamo tutti farà la storia nei prossimi anni a Formula 1. Riporterà con una frequenza annuale l'Italia e i motori italiani dove meritano di stare, ovviamente a pari passo con il motociclismo, che invece fortunatamente da anni e anni e anni molte gioie. Infatti Bez qualche giorno fa a Bezzecchi, Marco Bezzecchi, ha vinto al Mugello, quindi lì ha emozioni, poi con Pecco Bagnaia che è arrivato comunque podio facendo terzo, abbracci, italianità allo stato puro, tanta roba. Tennis, dopo l'eliminazione Ianni, che come ben sappiamo purtroppo ha avuto un malore, tra l'altro era in ospedale fino a ieri, quindi ci auguriamo per dei controlli, ci auguriamo che stia bene il nostro campione. Ha dato spazio a altri tennisti che comunque noi parliamo sempre appunto di Golden Age del tennis italiano, oggettivamente ogni torneo che va avanti dimostrazione di ciò. Infatti Flavio Cobolli è entrato adesso in top 10, grande piccolo è il suo soprannome per chi non lo sapesse, io sono prestatissimo sul tennis ma questo lo sapete già, e ha vinto in finale, cioè scusate, ha perso in finale contro chi oggettivamente a mio avviso se la merita con tutto il cuore, perché comunque Zverev è un campione tennistico di altissimo livello, tanti dolori perché a livello tecnico chiaramente sta tot gradini sotto ai due mostri sacri, ma non perché lui sia scarso, sono quei due che sono impressionanti, che sono Jannik Sinner e Alcaraz. Però senza loro due oggettivamente, secondo me, vi dico, per quanto io sperassi vincesse ovviamente Cobolli in finale, se l'è meritato tutto. Quindi nonostante Flavio abbia fatto un partitone allucinante mollando un pochetto al quinto set, scusate, ma lì ci può anche stare, comunque era tosta. Quindi complimenti a Sasha, Sasha Zverev, soprannome Sasha, perché sapete che sono anche amico di Totte, ci sarà tra l'altro ascoltando, quindi lo salutiamo anche in tedesco, allo Sasha, alles beste bei dir offendlich, e niente, vabbè, dai, a parte per casarmi un attimo, no? Così passiamo ovviamente al basket. NBA Finals, con gara 3 che è stata l'8 giugno, i San Antonio Spurs hanno accorciato le distanze nella serie battendo i New York Knicks, scusatemi, mentre sono un ottimo oratore in tedesco, in inglese dovete perdonarmi, al Madison Square Garden. La serie ora sul 2-1 per i New York Knicks, e Victor Wembanyama è stato il dominatore assoluto del match, ha trascinato gli Spurs firmando 32 punti dominando sotto canestro. Stephen Kestel ha supportato la squadra con 23 punti fondamentali nei secondi finali. Il record interrotto, invece, come cita la Gazzetta, questa sconfitta ha interrotto la striscia di 13 vittorie consecutive nei playoff da parte dei Knicks. Prima o poi imparerò a dirlo, promesso. E come già preannunciato, tra due giorni iniziano i mondiali. Infatti, per la prima volta nella storia, il mondiale che si svolgerà Stati Uniti, Messico e Canada del 2026 ovviamente sarà a 48 squadre. Purtroppo noi azzurri lo guarderemo ancora una volta dal divano. Tra l'altro dovete sapere che io l'ultimo mondiale avevo 18 anni, il prossimo, se speriamo, sto incrociando le dita, potete vederlo, ma ve lo assicuro, ne avrò 34, così, giusto per dire, quasi il doppio, così, tanto per. Lasciamo perdere ovviamente quelli nati nel 2000, dal 2014, ma anche 2013, 2012, 2011, se lo possono ricordare. Ovviamente non ne hanno mai visto uno, stendiamo un velo pietosissimo su questa faccenda. Comunque il torneo, cioè quindi il mondiale, partirà l'11 giugno e la finale sarà il 19 di luglio, per un totale record di 104 partite. Nuovo format, come vi stavo preannunciando, infatti nella fase gironi le 48 nazionali saranno divise in 12 gruppi da 4 squadre ciascuno. Nelle qualificazioni accedono chiaramente alla fase successiva, come sempre, le prime due, insieme però alle 8 miglior terze. Quindi dando l'accesso a questa ennesima novità che per la prima volta in assoluto ci saranno i 16esimi di finale. Paesi ospitanti l'abbiamo già detti, e quindi Canada, Messico e Stati Uniti. Poi ci sarà tutto un tema che affronteremo dopo, riguarda delle polemichine, che polemichine non sono nemmeno così tanto, riguardo appunto a tante scelte e tante situazioni particolari che sono state prese nell'organizzazione di questo mondiale negli Stati Uniti. Però su questo che ora c'è aria di flop. Va bene, amici miei, è il suo momento, è il momento di un mio caro amico, innanzitutto carissimo amico, ci conosciamo da 25 anni, pensate un po', quando eravamo due promettenti stelle del calcio mondiale, no, io ovviamente no, anzi, però, e lui era bravino, era ragazzino, poi col tempo sapete come funziona la vita, ci si può perdere, ma questo ce lo racconterà, ci si può perdere a livello calcistico ovviamente, ma questo ce lo racconterà lui assolutamente, nonostante abbia un gran curriculum, quindi con un grandissimo onore e merito, in collegamento con noi direttamente da Savona, Simone Novello. Ciao Simo, ciao, ci senti?
Ciao Giulio, sì, buonasera a tutti.
Come stai? Tutto bene?
Bene, tutto bene, voi?
Bene, bene, alla grande, alla grande. Allora,
ma,
amico mio,
è la mia che siamo andati a vedere i Nets e non i Knicks.
E Knicks, ma io sono noi Nets. Ma l'ho detto bene Knicks? No, Knicks, non sai che non so. Devo farmi correggere da chi l'NBA la segue in maniera assidua, perché io non è che la seguo, sì, però in maniera un po' marginale, perché poi vabbè, tu come ben sai, dovete sapere, siamo stati anche a New York in vacanza insieme, una figura da cioccolataio dopo l'altra da parte mia, invece meno male c'era lui, cioè Simone, a salvare le situazioni, perché se no fosse diveso da me saremmo rimasti là, saremmo ancora tutt'oggi là probabilmente, ecco. E comunque, come stavo dicendo, appunto, ti presento solo, finisco presentanti al volo, Simo, perché i nostri amici radioascoltatori giustamente sono curiosi di capire un po' il tuo passato calcistico. Io l'ho preannunciata in maniera scherzosa, però comunque Simo da ragazzino giocava nelle giovanili del Savona, che ai tempi tra l'altro era ancora nel professionismo a livello societario, poi ha avuto anche un passato nel Vado. Poi, tra l'altro, se non ricordo male, un annetto o due nella pallavolo, vero? Confermi?
Sì, esatto, ho giocato 2 anni a pallavolo.
Vero, tra l'altro sport fantastico, io lo batto sempre a beach volley, dovete sapere. Oh, scherzo, anzi, sono scherzissimo. E adesso, tutt'oggi, appunto, collabora con la Veloce Calcio, che è una squadra dilettantistica di Savona. Simo, volevo chiederti, ma a livello personale, ecco, diciamo così, come nasce la tua passione per il calcio?
Sì, allora, innanzitutto grazie alla mia famiglia, perché mio padre e i miei zii sono tutti super interisti fin da piccolo, magari mi hanno portato allo stadio qualche volta, o comunque sai, regali di maglie da calcio, anche se avevo uno zio genuano che ci ha provato, ma era in minoranza, e quindi
è un tema.
Poi sai, palloni da calcio, comunque fin da piccolo calciavi palloni o comunque qualsiasi cosa ti trovavi tra i piedi. E poi ho iniziato a giocare a 6 anni, primo anno a Noli, perché a Spotona non c'era, poi 3 anni di Vado e poi 5 anni di Savona.
Certo, certo. E poi, cioè, me lo sono dimenticato prima, errore mio, in verità dopo un periodo di stop, così a livello di calcio 11 parlo, perché comunque calcio 8, 5,
sì, esatto,
è sempre continuato, c'è stato anche qualche anno alla Spotornese, quando c'è stata appunto la rifondazione della Spotornese stessa, società di cui sono tifosissimo, anche la maglia calcio da calcio a casa regalata proprio da Simo, quindi tra l'altro. E raccontaci un po', cioè nel senso che ricordi hai, ecco, diciamo, dei tuoi anni da giocatore proprio la Spotornese, visto che è stata l'ultima esperienza, quella un po' più fresca, ecco.
Sì, esatto. Allora, dopo che per 10 anni la Sputanese non c'è stata a seguito di un fallimento nel 2011-12, all'inizio del 2020 molte persone di Spotorno si sono mobilitate perché si rifondasse la Spotornese. Ci sono state dietro tante persone che hanno coinvolto tanti ragazzi come noi di Spotorno che magari non giocavano da tanto, comunque magari giocavano in paesi vicini per rifondare la squadra, insomma. Purtroppo, vabbè, il primo anno è stato subito interrotto dallo stop dei campionati, ma poi il secondo anno invece abbiamo fatto tutta una stagione intera che comunque è andata molto bene sia in campionato che poi purtroppo è conclusa con una finale playoff persa, però sono stati 2 anni davvero belli da giocatore della Spotornese.
Beh, certo, ovvio, ovvio. Poi, vabbè, è bella anche nell'ideale, no? Diciamo così, c'è proprio l'appartenenza alla squadra del proprio paese, perché appunto, vabbè,
sì, esatto, si è creato subito dopo poche partite un gruppo di ragazzi più giovani o anche meno giovani che hanno subito iniziato a venire allo stadio, cioè al campo, a vedere le partite, ci seguivano anche fuori casa, quindi si è creato un bel movimento, diciamo.
Ma io mi ricordo proprio un movimento di tifo organizzato, con tanto di merchandising e tutto.
Sì, esatto, si chiamano Drunkers.
I Drunkers, non mi veniva il nome in questo momento, tra l'altro io li seguo e tutt'oggi sulla pagina Instagram, eccetera. Quindi fin da subito c'era... ma quando c'è, sai, quando c'è anche la voglia, no, di tanti anni di attesa senza avere una squadra del proprio paese, poi quando viene rifondata giustamente anche l'entusiasmo è tanto, tanto a livello appunto di tifo e anche di gioco. Poi chiaramente ci saranno dei momenti, immagino che ti saranno rimasti dentro tutt'oggi, a cui che ti ricordi, se vuoi raccontarci qualcosetta in merito.
Beh sì, sicuramente abbiamo fatto, cioè da primo anno eravamo un po' la sorpresa e nel nostro girone c'era la San Francesco Loano, che è una squadra storica di questo territorio, diciamo, che ha fatto parecchi anni in eccellenza, comunque anche in Serie D, e in combinazione anche loro in quell'anno ripartivano, ed è stato un testa a testa fino alla fine, un po' inaspettato perché, come si può immaginare, loro avevano tanti giocatori di categorie superiori. E il momento più bello sicuramente è stata la penultima giornata, quando ci mancava una vittoria per andarci a giocare in casa loro l'ultima giornata il campionato, ed era a combinazione il derby con l'Anolese, che siamo riusciti a vincere 1-0.
Fantastico.
E poi sono seguite feste, diciamo, tutta la serata. Diciamo che quello è stato il momento più alto della stagione.
Fantastico, bello, bello, bello. Poi quel derby, tra l'altro, per chi non sapesse, è sentitissimo, quindi sicuramente da un tocco di magia in più. Io quest'anno ogni anno ci provo, in realtà, ti ricordi, ti chiedo sempre, ma quando si gioca il derby quest'anno?
Sì.
E poi non riesco mai a venire a vederlo, anche con un nostro amico che salutiamo, si chiama Luca, che è un ragazzo che vive vicino a Genova. Anche lui ogni volta vi dice, guarda, c'è il derby, andiamo a Spotorno a vederlo. E purtroppo poi non si riesce mai, ma prima o poi ce la farò. Tra l'altro adesso è sempre gioca nella stessa categoria ancora oggi o...
Spotornese quest'anno ha vinto il campionato.
Ha vinto il campionato.
In prima categoria.
È vero, e invece esatto. Spotornese è rimasta in seconda.
Quindi esatto.
Ci auguriamo ovviamente a Spotornese il prossimo anno di una promozione, quindi riandare a giocare innanzitutto in prima categoria e poi ovviamente nuovamente il derby con l'Anolese. E poi appunto dopo questi anni diciamo che ti sei un po' più avvicinato a quello che tutt'oggi fai, quindi a livello calcistico, andare a fare proprio collaboratore a livello di calcio giovanile. Quando ti è venuta questa idea? C'era già oppure hai sempre avuto questa idea di rimanere comunque collegato al mondo del calcio anche dopo il ritiro, diciamo così, calcistico a livello di giocatore?
Sì, diciamo che in realtà nasceva già da prima che di giocare, perché comunque sono sempre stato, come ben sai, un grandissimo appassionato di Football Manager, e fare l'allenatore è sempre stata una cosa che mi è piaciuta, e ho avuto l'opportunità di iniziare alla Spotornese l'anno dopo che ho finito di giocare, sia come collaboratore della prima squadra che come allenatore in prima di, dei primi calci, che sono, per chi non lo sapesse, sono i ragazzi che hanno, i bambini che hanno dai 6-7 anni, diciamo quella fascia, 7-8 anni.
Sì, proprio i primi, che giocano a 5 se non sbaglio, vero?
Sì, esatto, la fascia prima dei pulcini, che poi giocheranno a 7. Sì.
Eccomi, scusami. E... Bello sicuramente, è quello che appunto, cioè poi tra l'altro, quanti anni è adesso che collabori con nel calcio giovanile, prima Spotornese, poi Veloce?
Sì, allora adesso questo qua che abbiamo fatto è il quarto anno, perché dopo il primo anno alla Spotornese ho cambiato società, sono andato nella Veloce, ho iniziato diciamo un percorso con un allenatore che, con cui conoscevo, giocavamo insieme da bambini nel Savona, e che lui allenava una leva della Veloce, e ho iniziato a collaborare con lui, abbiamo fatto 3 anni. Anni interi di pulcini e un anno di esordienti.
Sì, che poi esordienti già, cioè tra pochissimo iniziano a giocare anche a 11 se non sbaglio.
Allora, questo loro hanno fatto il primo anno di esordienti a 9 e sì, l'anno prossimo anche faranno a 9, però diciamo che l'anno prossimo questa leva, che è il secondo anno di esordienti, può già avere dell'esperienza a 11, che siano amichevoli o qualche torneo di fine anno, diciamo, per poi tra un anno iniziare a giocare a 11.
Sì, poi c'è il grande salto appunto nel rettangolo verde.
Sì, diciamo che hanno introdotto questa cosa a 9 non troppi anni fa, perché mi ricordo che alla loro età noi giocavamo già a 11. No,
sei sicuro? Io ho fatto un anno in seconda media e giocavo a 9, sai?
Noi qua in prima media giocavamo a 11.
Sì, allora forse, ma forse è regionale, sai? Cioè, perché mi ricordo...
magari dipendeva da società a società.
Bravo, bravo, perché mi ricordo io quando giocavo, sì, quell'età lì, 12 anni, giocavo a Rapid di Torino, e mi ricordo, cioè, che il calcio era sicuramente 9, quindi un annetto 9 l'abbiamo fatto, che ci sta, perché poi effettivamente si avvicina a livello di modulo, magari, no, comunque da 7 a 11 fanno questo passaggio, sì, si potrebbe anche evitare, però in realtà si avvicina un po' più a giocare in un campo leggermente più grosso, soprattutto le porte cambiano tanto, tra
sì,
7,
esatto,
9 e
sì,
11.
Sì.
Quelle a 9 sono già più simili a quelle di calcio 11, perché sono anche leggermente più grosse di quelle a 8, se non ricordo male.
Sì, esatto, sì.
Ad 8, che tuttora appunto quando capita due calci al pallone, why not? Mm-hmm. Ma a livello, cioè, nel senso, è una cosa che comunque da subito hai capito che ti sarebbe piaciuto lavorare con i ragazzi, o inizialmente sei andato così in fase un po' esplorativa, ecco, diciamo così?
No, diciamo che la cosa mi ha coinvolto fin da subito, perché diciamo che per i ragazzi è importante avere, cioè, magari un allenatore che abbia entusiasmo, e diciamo che iniziare quella strada, soprattutto per i ragazzi più giovani, un allenatore che abbia entusiasmo è una cosa fondamentale. Quindi in questa cosa mi rivedevo, e diciamo che per come sono andati questi 4 anni è stata una ottima esperienza.
Perché poi oltre ad esserci una preparazione a livello tecnico, quindi proprio educativo, no? A livello tecnico educativo, nel senso che comunque bisogna andare a preparare tutti gli allenamenti, che io non saprei da dove partire, sono sincero. Nonostante anch'io, come Simone, dovete sapere, sia un fan di Football Manager, non come lui, perché lui addirittura in una carriera, vi racconto questo aneddoto, è arrivato nel 2056, cioè quindi con la Novellos Arena in Scozia. esatto, quindi devo dire una resilienza allucinante, cioè, però un gioco, a chi piacesse un gioco manageriale, ve lo consiglio, Football Manager è uno spettacolo, è bellissimo, è fatto veramente veramente bene. E quindi a livello di preparazione, sia tecnica che educativa, com'è stato, diciamo, passare da giocatore a quel ruolo lì? Perché comunque ci sono delle responsabilità, e se ci racconti anche un po' magari come si svolge un allenamento o un torneo, ecco.
Sì, allora, per quanto riguarda la prima squadra, quell'anno che ho allenato da collaboratore alla prima squadra, è stato un po' particolare, perché diciamo che molti ragazzi che l'anno scorso erano compagni di squadra, poi cioè, l'anno dopo mi chiamavano mister, quindi diciamo che all'inizio è stato un po' strano, ma poi col passare del tempo mi sono abituato. E invece sì, per quanto riguarda i ragazzi, la preparazione, gli allenamenti, diciamo che per ogni fascia d'età, come puoi immaginare, più diventano grandi, più si fanno allenamenti simili alle prime squadre. Però diciamo che molte volte si può anche trarre spunto da un esercizio vero e proprio della prima squadra e riadattarlo per dei bambini, magari inserendoci delle parti un po' più ludiche o queste cose qui. E quando i bimbi comunque iniziano, si fanno tanti giochi col pallone, partitine, queste cose qua, mentre poi andando di più avanti si iniziano con allenamenti atletici, comunque su magari situazioni di gioco, passaggi, tiri, queste cose qua, diciamo.
Bambini giustamente devono divertirsi, io sono d'accordissimo su questa cosa qua, cioè molte volte si tende a pensare veramente, vabbè, più un discorso forse di squadre professionistiche, a allenarli su tecnica, su tattica, quando in realtà poi viene a mancare poi quello che è il gioco del pallone, no? Il divertimento stesso. Mi viene in mente un mio carissimo amico che lui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili di una squadra professionistica senza far nomi fino all'esordio di tour in Serie B, però ad oggi odia il calcio, cioè lo ripudia, cioè lo gioca ma non lo guarda, hai capito? Cioè, quindi è come se avesse un po' un ripudio verso tutti quegli anni là, perché giustamente diceva 5 allenamenti a settimana, una la partita, a 8 anni ero un professionista a momenti, quindi, e poi senza aver fatto il grande salto che era quello per cui hai lavorato tutta l'infanzia, ecco, quindi questo è un tema, però lì poi chiaramente ci sono persone che se la studiano in maniera differente, quindi è solo un mio parere, ecco. Va bene, Simo, sai cosa facciamo? Sì. Visto che poi vorrei andare un po' più nel profondo e affrontare con te appunto questo tema che ho appena accennato, quindi magari parlare di ragazzi anche su altri aspetti, andiamo in pausa musicale e ci risentiamo online tra 3 minutini, va bene?
D'accordo, a dopo.
A tra pochissimo.
Radio R18 e ti senti a casa.
Amici miei, rieccoci qua, siamo in diretta sulle metafrequenze Radio R18, io sono il vostro Giulio Badoni e siamo su Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente di avere bisogno. Puntatone sul calcio giovanile, è in diretta con noi il nostro amico presentato prima, Simone Novello. Ciao Simo di nuovo.
Ciao Giulio.
Eccoci qua. E stiamo parlando appunto di calcio giovanile, perché appunto Simo tutt'oggi è un collaboratore di una società dilettantistica del Savonese che si chiama La Veloce, e però ha avuto ovviamente un passato nel calcio anche da giocatore. Simo, devi sapere una cosa, noi in settimana facciamo una rubrica che lo chiamo la nostra rubrica preferita, perché è una rubrica di top e flop. Mentre il top lo si dice a inizio puntata, in questo caso possiamo mettere Zverev con Antonelli, comunque due grandi campioni che hanno fatto la storia ultimamente appunto dello sport, vincendo Roland Garros a livello tennistico per quanto riguarda Zverev. Tra l'altro tu sei un appassionato fan di tennis come me, io lo so bene questa cosa, e se l'è meritato, dai, finalmente, che dici?
Sì, se l'è meritato. Tra l'altro ho letto una sua dichiarazione di qualche giorno fa, che dicevano che lui era il più forte, che non aveva ancora vinto uno slam, e ha detto adesso diranno, se lo vinco diranno che sono il più scarso che l'ha vinto. Quindi questo ti fa capire un po' la sua situazione, perché comunque è pur sempre il numero 3 del mondo.
Sì.
E diciamo che l'ha vinto perché se l'è meritato, è stato il più forte in questo torneo sicuramente.
Sì.
Ovviamente con Sinner al 100% e Alcaraz al 100% non è il favorito sicuramente.
No, ma anche perché c'è un distacco tra i tre, cioè loro due con lui, con tutto il resto del circuito, in verità ATP, che è...
Sì, mi sembra che abbiano vinto gli ultimi 10 o 12, sì, se non sbaglio, di questo.
Forse uno Djokovic a un certo punto, può essere nel mezzo, non mi ricordo. Sembra forse
ultimi 10 di fila prima di questo, direi.
Pensa a te, fantastico. Ma loro due sono due alieni.
Se non sbaglio, ma mi sembra di sì.
Sono due alieni, quindi è normale che sia così. Un saluto a Sasha, che ci starà sicuramente ascoltando. Quindi vi stavo dicendo la nostra rubrica di flop. Chiaramente devi sapere, Simo, che non è un vero e proprio flop, perché chi sono io per decretare un flop a livello tecnico? Nessuno. Quindi sono situazioni, e a sto giro, con i mondiali alle porte, amici miei, ma che manco iniziato il mondiale e che casino c'è già intorno. Allora te le leggo così, random. Abbattimento delle statue giganti a Città del Messico come protesta per il mondiale. Manco iniziato, Caso Danimarca e la vendetta per la Groenlandia, con tanto di hashtag da parte dei giocatori scandinavi danesi con la campagna Boycott 2026, in segno di protesta verso Donald Trump per quanto riguarda la faccenda Groenlandia. Biglietti e indagine sul MetLife Stadium, quindi bufera allucinante riguardo il prezzo effettivo dei biglietti, che ha delle cifre allucinanti per uno sport che dovrebbe essere lo sport del popolo, ecco, diciamo così, e ormai sport del popolo purtroppo non è più da un po' di anni, e quindi anche lì FIFA finita nuovamente sotto inchiesta da parte delle autorità statunitensi per questa cosa qua. Cortocircuito Iran, con speranze andate a, non so come dirlo non in francese, per l'eventuale ripescaggio dell'Italia. Ci hai sperato anche tu? O sono tra i pochi che ci hanno sperato?
Quest'anno sembrava più probabile degli anni scorsi, perché parlavano di situazioni fantasiose neanche appartenenti alla realtà. Quest'anno le notizie che erano uscite sembravano portare in quella direzione, quindi sì.
Ci hai sperato anche tu.
Sperato.
È vero, perché ogni mondiale in qualche modo l'Italia per i giornali italiani dovrebbe essere ripescata. Non si sa bene come. Quest'anno hanno abusato di questa cosa, perché sono passati Iran, che vabbè, effettivamente c'è una situazione terribile lì a livello di guerra, quindi capibile. Poi a un certo punto lì si è capito che l'Iran aveva tenuto il lascia passare e quindi si sono buttati sull'Ebola in Congo. Non so se hai seguito dicendo che per l'Ebola probabilmente il Congo, quindi se la sono inventata di sana pianta. L'Ebola, cioè poverino, anzi un saluto al Congo, sono cose serie di cui non si scherza, però come dire, nel senso i giornali italiani hanno puntato poi a quella cosa là per far credere un eventuale ripescaggio che ovviamente non c'è stato e non poteva esserci. E infine devi sapere che pure Blatter, che ricordiamo bene per diciamo aver suscitato qualche polemica in Russia 2018, che in quanto capo della FIFA in quel momento là, ha paradossalmente diciamo accusato, cioè pubblicamente esortato soprattutto i tifosi a non viaggiare negli Stati Uniti e quindi boicottare il torneo automaticamente, motivando l'appello e sollevando delle forti preoccupazioni per la sicurezza dei tifosi internazionali, quindi legandole ovviamente alle tensioni globali e alle rispettive politiche che abbiamo appena citato, migratorie ovviamente, dell'agenzia statunitense ICE. E quindi capisci bene che il nostro flop lo vince il mondiale in generale, perché manco iniziato ed è già una cacciara. Ecco, e sulla base di questo noi facciamo un bel applauso. Ah, sì, aspetta, non parte mai sto pad, eh? Ah, oh, ce l'ho fatta. Quindi speriamo bene, ovviamente noi lo guarderemo da ospite perché l'Italia insieme ai vari giocatori non si è qualificata. E vabbè, speriamo che stavi dicendo?
No, speriamo di almeno di vedere qualche cosa bella sul campo.
Sì,
quella ci sono tantissime squadre con tantissimi giocatori forti, quindi secondo me non da subito, perché il fatto di 48 squadre non penso che aumenterà lo spettacolo, però come sempre dai quarti in poi ci saranno partite incredibili.
Assolutamente sì, e tra l'altro come ogni mondiale hanno messo adesso a scongelare i vari James Rodriguez, Ochoa, sai, no? Sai, loro li vedi solo ai mondiali, cioè ogni 4 anni riappaiono quei nomi lì, quindi automaticamente mi ha fatto morire. Oggi ho visto un meme forse di calciatori brutti, sì, un post che diceva è quel momento del mondiale per la quale ci ricordiamo che chiaramente James Rodriguez in realtà è stato anche un ottimo giocatore, sai, vario cioè.
Sì, insomma, però se ci pensi alla fine lui l'exploit l'ha fatto il mondiale
2014, è vero, lei lo fenomeno.
La sua carriera è ricordata principalmente per quello.
Tra l'altro tu discussi con un bambino per il nome, tra James e James, non ricordo ancora questo aneddoto, lungomare,
sì, spotornese.
Lontano 2014. Va bene, Simo, volevo ancora farti qualche domandina così e poi ci andiamo a fare la pappa, no? Forse tu hai già mangiato, io purtroppo no. Allora, volevo chiederti, secondo te, ecco, riguardo i giovani e il calcio di oggi, cosa manca oggi ai giovani calciatori a tuo livello, a tua idea personale, cosa manca in generale?
E, allora, non ti so dire bene in generale cosa manca, perché non mi piace tanto generalizzare. Ogni calciatore, come ragazzo o adulto, ha sia pregi che difetti. Quindi il lavoro dell'allenatore può essere quello di cercare di limitare al minimo i difetti e far esplodere le capacità che già possiede, cercare di portarle al livello più alto possibile. Quindi in realtà non credo che ci sia una questione in generale di qualcosa che manca, non la vedo tanto così.
Ok, giustamente, perché poi ogni generazione ha la sua, no? Diciamo così, però visto che siamo nel momento per la quale c'è l'appello di far ritornare l'Italia grande a livello calcistico, ci sarà anche ovviamente qualcosa che ti sorprenderà positivamente, no? Delle nuove generazioni, se vuoi dirci un pochetto.
Mi sorprende un sacco il fatto che i ragazzi che alleno di 9-10 anni sanno tutto, sanno davvero tutto sul calcio. Hanno sicuramente più mezzi che avevamo noi alla loro età, perché comunque io mi ricordo che sicuramente a 9-10-11 anni non eravamo connessi a internet, Loro invece conoscono tutti i giocatori, tutte le partite, tutti i risultati. Ovviamente parlo di quelli più appassionati, perché ci sono anche alcuni ragazzi che allenano che per il momento si divertono più a giocare a calcio che magari a seguire le partite. Comunque, bene o male, tutti hanno una squadra del cuore, però magari non seguono ancora campionato, Champions League, queste manifestazioni. Però mi ha colpito molto il fatto che alcuni di loro conoscono veramente già tanti giocatori, tante partite, queste cose qua, diciamo.
Ok, beh ovvio, il mezzo fa tanto, poi col telefonino ormai si arriva veramente ovunque, quindi questo è sicuramente gli aiuta tanto, però è anche bello che ci sia la curiosità di capire, a crescere e imparare anche vedendo gli altri, quindi questo è sicuramente un aspetto stra positivo. E qualcosina che qualche ragazzo, diciamo, che l'hai nato, che ti ha lasciato qualcosa di speciale, c'è stato qualcosina così un po' più dolciume, ecco.
Sì, in particolare, allora, per quanto riguarda le giovanili, allora, non ti farò dei nomi, perché ovviamente tutti i ragazzi che ho allenato sono speciali. È quello che te lo fa capire è vederli magari dopo 2 anni, 1 anno, che comunque quando ti vedono ti salutano, ti abbracciano, ti fanno le feste, quindi quella è una cosa speciale. Per quanto riguarda invece la prima squadra, mi ricordo che alla Sutornese avevamo un ragazzo paraguayano che era davvero bravo, era in prestito dal Vado, infatti non c'entrava assolutamente nulla con la prima categoria, e mi ricordo che aveva una gran voglia di imparare, si vedeva proprio. Mi ricordo un aneddoto che magari gli avevo fatto vedere un video di una semplice azione offensiva che era appena successa magari nel weekend di Serie A, e vedere magari come lui guardava quel video, come chiedeva, voleva conoscere tutti gli aspetti, mi ha fatto molto piacere. Infatti poi era un ragazzo che si impegnava tantissimo e quindi lo ricordo con affetto, che si chiama Ivan. Adesso
lo salutiamo, allora.
Giocato anche in eccellenza.
Vabbè, non male, eh? Anzi, lo salutiamo. Un saluto a Ivan, quindi assolutamente. E invece, diciamo, l'aneddoto più divertente vissuto su un campo giovanile o su un campo in generale?
Allora, ti racconto questa, che fa riferimento sempre a quella partita di cui ti ho parlato prima contro l'Annolese.
Sì.
Quando abbiamo vinto 1-0. E noi quell'anno eravamo tanti in squadra, siamo stati dai 25 ai 30 più o meno tutto l'anno.
Sì.
Quindi, come puoi immaginare, molti trovavano poco spazio.
Eh beh, sì, ovvio.
Però comunque quello che ha fatto il grosso di quella stagione è stato comunque allenarsi sempre, stare tutti sul pezzo, aiutare chi doveva giocare, anche chi non giocava, essere sempre presente. E mi ricordo che Mirko, uno dei ragazzi con cui andavo più d'accordo quell'anno, e prima della partita diceva che quella partita andava subito vinta nel primo tempo con 3 o 4 gol, perché poi nella ripresa meritavano di giocare tutti i ragazzi che si sono allenati duramente tutto l'anno. E l'unica cosa che poi dopo 20 minuti si è fatto espellere.
No.
E quindi la partita è finita 1-0 con un gol a metà del secondo tempo.
No, vabbè.
No, è stato divertente, diciamo, c'è stata più sofferenza in quella partita.
È stato più sentito, dai. Cioè,
sì, esatto.
Meritato in maniera più sanguigna in un certo senso, così facendo.
Sì, sì.
grande. Va bene, Simo, siamo arrivati verso la fine, però prima di andartene, innanzitutto volevo chiedere se volevi fare giustamente un saluto a chi vuoi tu, cioè nel senso magari tifosi, famiglie della Veloce, la Spotornese, a chi preferisci. Poi ti chiedo di rimanere ancora qualche minutino con noi, perché devi sapere che noi comunque coinvolgiamo anche i nostri radioascoltatori che in questo momento ci stanno ascoltando, che sicuramente avranno qualche domanda da farti, e poi ti lascio andare tranquillamente a mangiare / guardare un film, fare quello che devi fare, ecco. Quindi se vuoi fare un saluto al volo, e poi tra 2 minutini facciamo appunto questa rubrica con i radioascoltatori e poi ci salutiamo definitivamente.
Sì, sicuramente saluto tutti i ragazzi della Spotornese, chi gioca, chi tifa, dirigenti e tutti, e lo stesso per la Veloce, genitori e ragazzi che abbiamo allenato quest'anno.
Grande Simo, grande, grande, grande. Va bene, ci ascoltiamo al volo Fibra con Donna Famosa e poi domande al 388-324-6527, lo ridico, 388-324-6527 per chiunque volesse chiedere qualcosa al nostro amico Simone. Ci riascoltiamo tra pochissimo. Restate in online, online, online.
Ho bussato a mille porte, sono stato a mille feste. Adesso cominciamo questa, e dopo che è finita questa, dopo che tutti hanno visto il mio video, dove non ballo, dove non rido. Tu lo sai che ti amo a mio modo, è lo stress che ci carica d'odio. È difficile essere italiani, tu che ci riesci, tira sulle mani. Sulle mani, 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 sulle mani. È una trappola che ti attira, e qua dentro non si respira. Io non cerco una donna famosa, e tutti quanti seguono qualcosa. Io non cerco una donna famosa, io non cerco una donna famosa. Io non voglio una donna famosa, non la voglio una donna famosa. Una di quelle che si mette in posa, una di quelle che si mette in posa. Non sono io quello che se la sposa, non sono io quello che se la sposa. Io non la voglio una ragazza qualunque, io non la voglio una ragazza qualunque. Io non la voglio una vita qualunque, io non la passo la vita in un bunker. Io le vacanze le passo in Italia, io quando canto penso all'Italia. Ogni mattina che passo in Italia, tutte le critiche fatte all'Italia. Alle donne che vorresti, alle promesse sui manifesti, alla cronaca che detesti, tira sulle mani se capisci i miei testi. Sulle mani, 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 sulle mani. Sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. È una trappola che ti attira, e qua dentro non si respira. Io non cerco una donna famosa, e tutti quanti seguono qualcosa. Sulle mani, 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 sulle mani. Da destra a sinistra, da destra a sinistra, da destra a sinistra. Allora, voglio sentire le voci, quanti ragazzi ci sono? Quante ragazze ci sono? È vera, per la vostra carriera, per il vostro futuro, ragazzi, veramente, fate quello che pensate voi sia giusto per la vostra carriera, non quello che vi dicono gli altri di fare, perché se ce la fate gli altri sono invidiosi. Grazie a tutti di essere qui stasera. Grazie a tutte le persone che stasera tirano sulle mani per il rap italiano.
Fibra, Fibra, allora, Allora, adesso lo dico io. Cioè, i tuoi fan sono veramente sfigati. Scusa se te lo dico. We want information.
Information. Information. Radio R18, la radio che forma e informa.
Amici miei, bentornati! Siamo in diretta sulle metafrequenze di Radio R18. Stato un puntatone qua su Sport Talk con il nostro amico Simone Novello, collaboratore di calcio giovanile nella Veloce Calcio, squadra savonese, che ci ha raccontato, ci ha portato con lui in tutto quello, in tutti quelli che sono, in tutte quelle, anzi, le, che sono le dinamiche del calcio giovanile odierno. Allora, Simo, sei ancora con noi?
Sì.
Eccoci, eccoti, eccoti. Allora, Simo, sono arrivate un po' di domande. Io te ne faccio un paio, ok? Sei pronto? Di cuore,
sì,
rispondi di cuore. Allora, la prima ci scrive Matteo, che salutiamo, fedelissimo di Radio R18, e ci chiede: per un ragazzo brasiliano della favela, il calcio è spesso l'unica via di riscatto sociale vitale. C'è una fame straripante. In Italia, tra PlayStation, benessere e genitori iperprotettivi, i nostri giovani hanno perso quella cattiveria agonistica necessaria per sfondare? Allora, a tuo avviso, a tua idea, ecco.
Ti dico che può essere una buona lettura, però secondo me le PlayStation ci sono anche in Spagna, in Francia, in Germania e in Inghilterra, in Olanda, e i risultati però sono diversi. Quindi può anche essere benissimo che in questo momento storico non abbiamo prodotto giocatori di alto livello, o comunque troppo pochi per formare una squadra.
Bella lettura, perché è vero, effettivamente si va a guardare spesso, no, l'Italia, facendosi domande sull'Italia stesso, quando invece poi il vicino paradossalmente va benissimo, quindi cioè, senza andare a cercare troppo in là, tipo Brasile, Argentina, eccetera, Francia e Germania non è che facciano proprio schifo, anzi hanno delle ottime selezioni, quindi... sarebbe da capire, ci vorranno anni per rifondare il tutto e ricrescere a livello calcistico, questo sicuro. Ti sta piacendo Baldini come idea? Hai apprezzato le convocazioni dei giovanissimi?
Un po' sì, un po' no. Okay. Perché convocare alcuni ragazzi che hanno 17-18 anni come Ecador, Reggiani oppure Ignacio ha un senso? Mentre convocare giocatori che hanno già 22-23 anni e giocano in Serie B, secondo me no, perché non penso che quei giocatori in futuro potranno essere parte della rosa dell'Italia.
Non pensi
per quanto livello. Siano dei professionisti affermati, però certo. Se a 22-23 anni giocano in Serie B,
sono
certo. 7-8, forse uno di quelli potrebbe rientrare nel giro delle nazionali tra qualche anno, ma forse neanche, perché comunque abbiamo giocatori magari ancora più giovani che tra qualche anno potrebbero benissimo entrare nel gruppo della nazionale, diciamo.
Certo.
Anche perché di quelli che hanno giocato adesso gli ultimi spareggi, penso che la metà non siano più convocabili, diciamo, per questioni anagrafiche, questioni tecniche soprattutto.
Sì, concordo abbastanza. Va bene, ultima domanda che appunto ci fa Fabio, che salutiamo, e ci chiede così, risposta a brucio, questa è dentro fuori, Simo. È nato prima l'uovo o Luca Cerone?
Fabio, allora è Fabio mio amico.
Sì, è Fabio Brondo che salutiamo.
Penso quasi sicuramente l'uovo.
Non potevo non chiedertelo, perché mi sono trattenuto da non ridere in diretta appena arrivata, quindi a quel punto ce l'ho qua davanti e... Ciao
sì,
Fabio,
è la mascotte del nostro gruppo.
Grande, un saluto anche a Luca. Va bene, Simo, è stato un piacerissimo.
Io
saluto te, ti ringrazio per essere stato in diretta con noi a Sport Talk. Come ogni settimana saluto anche i nostri radioascoltatori che ci hanno accompagnato in questa oretta di viaggio tutti insieme appunto sulle metafrequenze di Radio R18. Ringrazio come sempre ACS, Associazione Italiana Cultura e Sport, che ci sostiene e ci innanzitutto anche ci ospita e ci passa anche numerosi nel mio caso di Sport Talk, soprattutto contatti da intervistare, persone, associazioni sportive e via dicendo. Ringrazio il direttore Costantino Meloni e ci riascoltiamo martedì prossimo alle ore 20 qua in diretta sulle metafrequenze di Radio R18 con Sport Talk, il programma radiofonico sportivo di cui non sapevi assolutamente avere bisogno. Buonasera a tutti, ciao amici miei, ciao.
Di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come lama alla gola. Stanco di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come lama alla gola. Andare a piedi fino a dove non senti dolore, solo per capire se sai ancora camminare. Il mondo un corpo coperto di lividi, i miei pensieri sempre più vividi. Corpi sulla strada che si lasciano affittare, tavole anatomiche da saccheggiare. Corpo perfetto, corpo immortale, il corpo è la frontiera che si può violare.
Cumulo di sogni come in un film.